لست عالمي
وصمت العشب الأخضر فوق قبور أسلافي
أناديكم.
Ed eccoci di nuovo in diretta, questa volta insomma con una compagna dell'associazione per non dimenticare Sabra Shatila direttamente da Beirut. Benvenuta, ci senti? Pronto, ci senti? Pronto? No, in questo momento è caduta la linea. Ci senti? Ah, ecco, sì, sì. Sì, sì, io, noi pure ti sentiamo. Bene, voleva. Prova a parlare così vediamo se si sente anche in diretta.
Ok, io sono Mirka, così ci presentiamo intanto, dell'Associazione per non dimenticare, Modena in Italia. Mi sentite?
Sì, sì.
Okay.
Un po' complicato con questi. Sono molto incapace da un punto di vista tecnologico, comunque ecco, ci proviamo, speriamo che si ascolta anche chi sta da casa, ascolta abbastanza bene la tua voce. Bene, dicevamo, in questo momento voi siete arrivati giù domenica per ricordare il 42esimo anniversario dell'eccidio falangista Cristiano Maronita, appoggiato dal, come al solito, da Israele, del 16-18 settembre 1982 nei campi profughi di Sabra e Shatila. A te chiediamo prima che cosa avete trovato e poi quello che state vivendo in questi giorni con quello che sta succedendo. Questo sembra immediata allargamento del conflitto, no? Tra l'esplosione ieri dei cercapersone, oggi di questi altri strumenti, insomma, che sta succedendo?
Infatti, allora noi sì, siamo scesi domenica, siamo arrivati qua, abbiamo cominciato il nostro programma, diciamo, lunedì, e ormai come da 20 anni veniamo qua in Libano per ricordare il massacro di Sabra e Shatila. La nostra presenza effettivamente è molto importante per questi palestinesi che vivono qua come profughi, perché nessuno parla dei profughi che si trovano in Libano. E già allora, quando è stato costituito il comitato da Stefano Chiarini, Maurizio Musolino e altri giornalisti, l'hanno fatto proprio perché la questione palestinese era andata incalando, nessuno più se ne occupava e anche questo massacro era passato e si era dimenticato di questo massacro. Oggi purtroppo il massacro di Sabra e Shatila cade proprio in questo anniversario, in un altro massacro che è quello che stiamo vivendo da 11 mesi a Gaza, Cisgiordania e Gerusalemme, quindi è un continuo praticamente, quindi non è vero che tutto quanto sia iniziato appunto il 7 di ottobre come la narrativa israeliana ci vuole far credere, come purtroppo tantissimi giornali europei e italiani continuano su questa falsa riga. E quindi anche nel nostro comitato ci sono molti giornalisti e quindi per noi l'informazione è importantissima, anche perché dobbiamo dire le cose come stanno, raccontare la storia in modo che le persone sappiano quello che sta succedendo e perché i palestinesi sono qui in Libano, come vivono qua in Libano e quello che gli sta succedendo. E quindi la nostra presenza, anche eravamo indecise effettivamente se fare questo viaggio quest'anno proprio per le condizioni, però poi abbiamo deciso di sì, insieme, concordando con la ONG palestinese Beit Falah Sumud Kassemain, che ci assiste, che ha organizzato questo viaggio, che siamo sempre in contatto e sempre con noi, perché la nostra, come in effetti hanno tutte le persone che finora abbiamo incontrato, varie associazioni che sono, mi ha fatto piacere e molto importante la nostra presenza qui di solidarietà ai profughi. E quindi questo è anche un riconoscimento, e loro stessi hanno ringraziato, a parte noi, hanno ringraziato anche tutte le manifestazioni che sanno che si sta facendo in Italia, in Europa, nel mondo, specialmente da parte dei giovani, che finalmente si sono riaperte queste manifestazioni per loro, per quanto riguarda i palestinesi, perché mentre se i governi purtroppo sono allineati con Israele,
è quello che a noi fa arrabbiare, specialmente in questi giorni. I nostri sentimenti sono, a parte un po' d'ansia così, ma anche di molta frustrazione e rabbia, perché di fronte a quello che sta facendo Israele in questi due giorni, gli atti terroristi nei confronti di Hezbollah, il metodo che stanno usando Israele e Mossad, è quello, e nessuno da parte dei governi viene dichiarato, qualcuno abbia fatto qualche iniziativa contro questo che sta contro Israele stesso, perché se fosse stato il contrario, immagino che invece il mondo sarebbe stato in subbuglio di fronte a questa cosa. Mentre i popoli, per fortuna, le persone comuni, le persone scendono in piazza e chiedono, a parte, come solito, la fine di questo genocidio e altre cose, per cui la solidarietà verso il popolo palestinese c'è e lo dimostra. Quello che stiamo vivendo in questi giorni, in questi due giorni, che siamo sempre in contatto appunto con quello che sta succedendo, e anche il nostro programma va avanti in minuto, che è sempre soggetto a dei cambiamenti secondo appunto la situazione che stiamo vivendo. Al momento qui dove noi ci troviamo è una zona, diciamo, abbastanza tranquilla, quindi se esci non ti accorgi di quello che c'è intorno, di quello che purtroppo, di quello che sta succedendo in altre parti, parte appunto di Israele, per cui la gente esce tranquillamente, quindi senza problemi. Quello che facciamo domani ancora non lo so, perché dipende stanotte oppure quello che può succedere, perché tutti parlano che queste sono iniziative di Israele per indebolire logicamente il Hezbollah prima di un attacco reale via terra contro di loro, perché questa sarebbe l'intenzione. E questo i nostri governi, diciamo, dovrebbero rendersi conto adesso veramente, perché tutto è la luce del sole, qual è il vero obiettivo, che è sempre stato quello, poi il vero obiettivo di Israele, che è quello di cancellare totalmente il popolo palestinese e di costruire la grande Israele come dai vecchi progetti che era in piedi, e quindi tutto prosegue, anche a parte il massacro che dell'82, io vado ancora più indietro, fatto dalla Nakba dal 48, e non si è mai fermata, e quindi è una Nakba continua, con tantissimi massacri, con tante risoluzioni ONU di condanna verso Israele che lui non ha mai accettato, come non ha mai
rispettato
il diritto del ritorno, eccetera eccetera. Quindi è una situazione complessa e non so domani quello che succederà.
Bene, ma quello che ti volevo chiedere è anche un po' la percezione che c'è. Tu dicevi intorno a noi, insomma, la vita è più o meno tranquilla a Beirut, però le notizie che abbiamo in queste ore parla invece anche di esplosioni alle periferie di Beirut, nella valle della Beca, insomma, con morti, feriti, esplosioni anche non solo di circa persone, insomma, dalle ultime agenzie si parla non solo dei walkie-talkie, ma anche dei pannelli solari, dispositivi biometrici, insomma, un po'.
Sì, infatti ho letto di case che hanno preso fuoco. La Valle della Becca rispetto qui è abbastanza lontana, diciamo, e quindi la gente in realtà non se ne preoccupi, non l'avverte. E a Beirut, la zona di Beirut è la periferia, nella zona appunto dove risiede, dove c'è il centro Hezbollah. Noi oggi eravamo dal sindaco di Guberi, che è il comune che
include Sabra.
Abbiamo fatto l'incontro con loro e è dato come era previsto, quindi tutto, diciamo, molto tra virgolette nella norma. E purtroppo poi nelle strade adesso di Beirut, quello che io ho notato venendo qua tutti gli anni rispetto agli ultimi 2-3 anni, il cambiamento è quello che si vede, che la popolazione sente la grossissima crisi economica, sociale, politica, perché non ha governo, da 5 anni non c'è un governo in Libano, per cui molte attività sono chiuse, l'inflazione è altissima, quindi la gente ha molta difficoltà anche nel comprare pane e latte, per esempio, e il lavoro, la precarietà del lavoro, tutta una serie di cose, per cui molti mendicanti che prima non c'erano mai qua a Beirut, e quindi proprio la grossa crisi che sta soffrendo il paese per altri motivi. In più ci mettiamo la guerra, e quindi il quadro è piuttosto isolante. La nostra rabbia è proprio perché il mondo intero, chi comanda, non ha degli altri obiettivi, purtroppo, e si vede, cioè non è che ce lo possiamo nascondere questa cosa.
Quindi ci si aspetta un'invasione come nel 1982, un'entrata via terra?
Ma molti da vari giornali o da sensazioni che si hanno, si pensa che questa sia una fase preparatoria, però è già successo anche nelle settimane e mesi scorsi, quando si aspettava una reazione sia da parte di Israele che da parte iraniana, che poi in realtà non c'è stata, anche perché secondo me nessuno vorrebbe, come è stato detto e ripetuto, allargare la guerra anche in questo stato, anche perché Israele, così dicono, ha mancanza di soldati, di esercito, quindi via terra include, e quindi un problema di numero, ma anche loro vanno incontro a delle precarietà per quanto riguarda le loro vite stesse, perché non è una passeggiata, purtroppo, e però stanno indebolendo Hezbollah, e quindi ad opera del Mossad eccetera. Non si sa esattamente, nessuno può saperlo, quello che, meno da qua, perché i giornali, quello che leggo io, che leggiamo noi qui, quello che poi leggete anche voi, perché su queste le notizie che circolano sono queste, si fanno delle supposizioni, speriamo di no, e speriamo che domani, per esempio, noi di continuare il nostro programma, quindi vedremo più tardi se verrà cambiato, se è possibile, secondo la zona dove dobbiamo andare, e poi aspettiamo, perché avremo venerdì poi la grande commemorazione di Sabra e Shatila, come facciamo da ormai da 20 anni, quindi con la manifestazione ricordando questo terribile massacro rimasto ancora impunito, perché tutti sanno chi è stato e tutti sanno che queste persone sono libere.
Certo.
E quindi è un po' tutto un po' complicato, e specialmente anche in questi giorni, ritornando a parlare appunto del massacro, rivedendo immagini, film, parlare con le persone, ti riempie il cuore proprio di tristezza, dolore, rabbia, perché ti senti anche impotente di fronte a tutto questo, di fronte a uno scempio totale, una violenza così, sembra che nessuno interessi a chi ha il bottone del comando, diciamo così.
Sì, sì, un po' fare l'abitudine, no? Che
sì,
uno può essere ucciso, massacrato e uscirne impunito, come se le regole valessero solo per alcuni e non per altri.
Questo è anche il linguaggio che poi viene usato ultimamente, cioè anche il linguaggio, che la differenza se muore un israeliano, se muore un palestinese. E per cui, vabbè, a parte che loro sono dall'inizio chiamati gli animali, quindi come se non contassero, e poi pensare solo al fatto che fai morire le persone, bambini, donne, per fame, e quindi che è una cosa veramente che non sta da nessuna parte, oppure che, però questo l'hanno sempre fatto, che non fanno i feriti, non fanno arrivare le ambulanze e i medici per soccorrere i feriti, li lasciano morire sulla strada. Questo però non è solo dal 7 ottobre che fanno questa cosa, lo fanno da tanti anni, anche se prima nessuno poi si interessava di questo.
Sì, diciamo che adesso si è palesato, e anche l'impunità si è palesata, se prima, insomma, come dire, le notizie avevano più difficoltà di circolare, adesso è sotto gli occhi di tutti, eppure l'impunità aumenta.
Esatto, proprio così.
Bene, invece lo spirito dentro i campi palestinesi, mi ricordo anche l'ultima volta che forse avevamo raccontato, si raccontava anche di tante tensioni, soprattutto nei campi al sud, no? Adesso com'è un po' la situazione? Soprattutto mi riferisco a Ain El Hawi, che ha fatto un po', è stata un po' al centro di tante attenzioni anche giornalistiche negli anni passati.
Esatto. Noi purtroppo lì in questo campo non siamo mai andate, giù al sud, e purtroppo i campi al sud quest'anno non possiamo arrivarci per motivi appunto di sicurezza, ma i campi che abbiamo visto oggi, diciamo, parlando con loro, loro sono, non so come, ma riescono a trovare ancora una forza d'animo, una resistenza, una voglia di andare avanti, di combattere, che vinceranno, che prima o poi, perché quando il governo è debole il popolo reagisce, e quindi non è vero che i vecchi muoiono e i giovani non ricordano, perché non è assolutamente vero, e quindi trovi una grande forza d'animo da parte loro, almeno le persone che finora abbiamo incontrato nei vari campi, come anche gli anni scorsi. E il campo che ha subito altre, come Ain El Hawi, è quello di Nahr el-Bared, quindi anche in questo, uno dei pochi campi distrutto ma ricostruito, quindi la forza proprio di ricominciare da capo. E i ragazzi, i bambini, i ragazzi hanno voglia di riprendersi a studiare, alle attività culturali, eccetera, quindi da parte loro effettivamente sono vivi e voglia di continuare ad andare avanti, effettivamente lo spirito c'è.
Ultima domanda e poi ti lascio ai tuoi impegni, alle vostre programmazioni. E il Sumud palestinese in qualche modo ha contagiato anche i quartieri limitrofi, le associazioni libanesi, i quartieri libanesi, oppure è rimasto chiuso dentro i campi?
No, la nostra organizzazione a Sumud, a parte...
No, il Sumud intendevo dire, scusa, non l'associazione, il Sumud intendo dire questa capacità di resilienza, resistenza palestinese di cui tu ci raccontavi, se l'avevi ritrovata anche per le strade di Beirut, questo volevo dire, come alleanza tra virgolette... persone che lottano, no? Per una migliore qualità della vita, come è stato un po' di tempo fa quando in piazza a Beirut scendevano palestinesi, libanesi e emigrati siriani per rivendicare migliori condizioni di vita, oppure si è rotta quella scissione? Questo ti chiedevo.
No, direi tutt'altro, direi che in questo frangente si sono più uniti che non... Di fronte a questa cosa hanno trovato l'unità e la forza di andare avanti le varie fazioni, le varie partiti, in modo da poter proseguire, e direi anche per le strade effettivamente c'è più unione, più voglia di combattere anche loro, perché qua purtroppo non solo i palestinesi ma anche la vita dei libanesi stessi è in pericolo. Quindi da questo punto di vista la cosa è positiva.
Bene, io non so se vuoi aggiungere altro, se vuoi mandare un appello, qualcosa. E, insomma, noi sabato qui c'è una manifestazione a Roma per la Palestina, lo saprai, si sta rimuovendo un po'.
Esatto. Esatto, sì, infatti l'appello è quello proprio di scendere in piazza il 5 in tantissimi, perché quello che dobbiamo far vedere al mondo intero è proprio la nostra unione oltre la loro, perché è quello che noi chiediamo sempre, la nostra unione quando veniamo qua, ma anche la loro, lo sforzo, e ci sono stati tanti momenti critici in cui lo avevano nettamente divisi, la loro unione proprio di fronte al nemico comune, e quindi l'appello è quello proprio di continuare le mobilitazioni, il ringraziamento ai giovani che continuano a farlo, anche noi nella nostra città, quindi quando noi ritorneremo nelle nostre città l'obbligo che abbiamo è quello di fare tantissime iniziative, raccontare quello che in questi giorni vediamo con fotografie, video eccetera, in modo da fare una divulgazione capillare su tutto il territorio italiano, e quindi le mobilitazioni sono le cose anche che ci chiedono di raccontare quello che noi abbiamo visto, ma ci chiedono anche appunto di continuare, perché l'unico modo per scardinare, diciamo, per fare pressione verso il governo israeliano, e continuare anche il movimento BDS, che quello non ce lo dimentichiamo, perché boicottaggio e disinvestimenti e sanzioni effettivamente è la cosa che fa paura, non piace ad Israele, e quindi sono le due armi che chiamiamo anche lì sempre tra virgolette che possiamo avere a disposizione per incidere anche noi, fare qualcosa di fronte a questo genocidio in corso.
Bene, io ti ringrazio e buona manifestazione per venerdì, buon incontro, e poi magari quando tornate veniamo di fare un'altra restituzione.
Esatto, ci vediamo a Roma il 5 allora.
Sicuramente.
Va bene.
Ciao, buona serata.
Grazie mille, grazie a tutti, grazie mille.